Una chiave di lettura.
Ancora buongiorno da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Io, prima di parlare di una cosa molto importante, vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. Questa mattina voglio concentrare l'attenzione sul Congo, perché nonostante la tregua che c'è stata nel nord Kivu si continua a morire, ma una notizia che è di ieri, che però ancora non è stata confermata, pare che i miliziani di Laurent Nkunda stanno praticamente ritirandosi da alcune località un centinaio di chilometri a nord di Goma. E tutto questo però non basta, si continua a morire, tant'è vero che l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, è allarmato anche per la diffusione dei casi di colera nell'est, appunto, della Repubblica Democratica del Congo. Come mai, nonostante la tregua, si continua a morire, nonostante questi ritiri che sono stati anche lodati dall'ONU, si continua a morire in modo tragico? Io voglio capire un po' di più e quindi do il benvenuto a Martin Kafu Nkemkia, che è professore di filosofia africana alla Gregoriana, Urbaniana e Lateranense. Salve Martin, benvenuto.
Buongiorno.
Che cosa sta accadendo in Congo? Abbiamo praticamente assistito a delle notizie che poi sono state smentite, per esempio la tregua del nord Kivu è stata violata e molti bambini sono stati uccisi, soprattutto quelli che poi fanno i miliziani, che sono bambini soldato. E oggi praticamente l'ONU ha detto: beh, siamo contenti perché il fronte di Laurent Nkunda ha operato un ritiro unilaterale, che poi è stato smentito, pare, questa mattina sempre, quindi le notizie sono molto accavallate e distorte e contraddittorie, perché alcuni caschi blu avrebbero sparato invece a dei soldati Mai Mai. Cosa accade?
No, io penso che l'ONU deve prendere ancora di più le sue responsabilità, perché un conto è informare il pubblico che c'è stato un cessato il fuoco, una tregua, ma quale tregua? Quali sono state le condizioni? Perché non rendere noto veramente a tutti che cosa si sono detti, in modo che si possa capire queste voci smentiti pro e contro? Ma occorre che l'ONU, secondo me, prima di tutto prenda seriamente le sue responsabilità, e che credo che non lo faccia, perché anche se l'inviato dell'ONU che è stato lì a dirigere eventualmente questo negoziato, ci deve essere qualcosa che ancora manca.
Assolutamente d'accordo, però molti dicono che l'ONU è impotente e sarà impotente per molto tempo. Secondo te come si può uscire da questa impasse?
Secondo me, come io ho detto a loro l'altra volta, parlando con voi in una trasmissione, non so, sarà stata la stessa trasmissione, io dissi una cosa, che la situazione di Congo non è soltanto una situazione di Congo in quanto tale, è tutto il grande lago, è una situazione dei grandi laghi. Allora bisogna fare che cosa? Innanzitutto ritirare le armi, non è che si deve cessare il fuoco, bisogna ritirare e porre fine all'uso delle armi per qualunque cosa sia. E quindi se i paesi che continuano a fornire a Nkunda gli armi, o altre, o lo Stato stesso che invece di negoziare, di fare il bene massimo del suo popolo, se lo Stato dovesse sparare qualcuno, ferire o uccidere, cesserebbe di essere Stato. Lo Stato deve essere garante della vita di tutti i cittadini del Congo, e questo non mi sembra che lo sia, e non deve essere soltanto colpa dei cosiddetti, tra virgolette, ribelli, ma deve essere c'è qualche cosa che sta succedendo in Congo che esula dalle responsabilità del presidente attuale del Congo e di Kabila e dello stesso Nkunda.
Certamente, però bisogna fare qualche azione per fermare questi attacchi, no? Quindi bisogna agire, come dire, in modo immediato, senza poi lasciarsi prendere da quelle che sono le situazioni del momento, che poi possono essere smentite o meno. Io però voglio capire, ma i Mai Mai cosa c'entrano in tutta questa storia? Perché questa mattina l'esercito dell'ONU ha sparato contro questi, non so, molti li chiamano ribelli, però non si capisce più nulla a questo punto.
No, secondo me dobbiamo chiarire alcune terminologie. Non esistono ribelli. I ribelli cominciano a esistere in una nazione quando una delle parti, una persona, una delle parti, oppure il governo del paese è in mano a poche persone. Non è un, per essere un governo democratico, io credo che uno dovrebbe vincere le elezioni e ci devono essere delle coalizioni che lavorano insieme per il bene del paese. Se non, così non lo fosse, per forza ci sono, non è solo in Congo, in qualsiasi paese non così democratico come l'Occidente è, abbiamo persone che sono, non la vedono nello stesso modo come coloro che governano. Allora a quel punto non bisogna chiamare i ribelli, questo è il primo tutto, diventano ribelli quando possiedono alla pari allo Stato degli armamenti, dei sistemi di difesa propria. Allora a quel punto bisogna domandarsi non che cosa sta facendo quello, chi gli ha armato quello lì perché potesse essere un pandan, un sostituto dello Stato?
Molti sostengono che giustamente ci sono degli interessi che vanno al di là della pubblica comprensione. Vogliamo capire un po' che interessi ci sono dietro tutto questo? L'abbiamo già detto in altre volte, però diciamolo anche adesso.
Diciamo anche adesso. Allora, dobbiamo dire al pubblico, per coloro che non lo sanno, che le uniche fonti di informazione non sono giornali, sono la realtà stessa. Non è, quindi chiunque possa avere informazioni da qualsiasi parte deve poter pensare che hanno le stesse possibilità di credibilità. Credo che la prima cosa che sappiamo, in quanto coloro che ci informiamo su questi fatti realmente e direttamente qualche volta, che interessi sotto queste cosiddette guerre sono interessi di sottosuolo, le ricchezze naturali, le giacenze naturali del Congo. Congo possiede uranio, tutto. Io non voglio adesso fare l'elenco di ciò che si trova sottosuolo. L'unica loro
Però è molto ricco, Martin.
Congo è uno dei più ricchi sottosuolo del mondo. Giusto per dirne uno, la bomba di Hiroshima, la bomba atomica, l'uranio che è stato usato per fabbricare quella bomba veniva da Congo. Quell'uranio c'è ancora e lo stanno prendendo in questo momento in cui lei e noi stiamo parlando. Allora la domanda è: chi sta prendendo questo, a quale costo, a quale accordo, per chi, per quale popolo che sta morendo? Quindi è inutile che noi accusiamo delle persone, la facciata della situazione, interessi di multinazionali, degli stati produttori degli armi, i quali hanno bisogno di tutti questi materiali, ci sono dei materiali per fabbricare, per chips, computer e tutte queste cose che si trovano in Congo. Allora tutti quelli che stanno prendendo quel materiale, che si facciano avanti, che si pubblicano l'elenco di tutto questo, in modo che i cittadini possano sapere che cosa, chi c'è nel loro paese e dove e cosa stanno facendo.
Dobbiamo dire che ce la stanno mascherando come una guerra etnica, in realtà non è così.
Io oso dire sempre che in Africa non è più possibile nel 2000, nell'anno 2008, 2000 non so che, parlare di una guerra etnica o tra tribù e via dicendo. È finito questo discorso di mito, di tribù, guerre tribali, eccetera. Esistono guerre di interesse economiche. Allora, se questo non viene detto veramente alla gente, uno non capisce perché deve morire un bambino con un fucile a fare che cosa, per chi? Se il fucile, certo, che c'è bambino in mano costa più di quanto lui potrebbe usare per un anno per mangiare. Io voglio domandarmi, ma chi è che ha messo in mano questo bambino quello strumento?
Perché gli attori non stanno lì in Congo, ma stanno fuori dal Congo.
Stanno fuori dal Congo, per esempio tutte le spese che il governo mette, no, ma non è che mette perché ce l'ha, tutte le spese che il governo deve sostenere per proteggere coloro che sfruttano queste risorse naturali, basterebbero quello per sfamare tutta la loro gente e andare oltre. Quindi bisogna che si intervenga, che l'uno pubblica nel modo più ufficiale che può tutte le ricchezze che si trovano in Congo, e le sappiamo, non bisogna fare finta che non si sa. Che pubblicano, prendono la responsabilità, è meglio che lo pubblicano l'ONU che un privato, un qualunque persona. Pubblica tutte le ricchezze che stanno in Congo, non solo, ma una volta che lo fanno facciano quelle che stanno in Africa, quelle scoperte fino ad adesso. E dire cosa sta succedendo con quello, quali sono i valori di queste cose e che cosa servono. In modo che tutti sappiano, veniamo a sapere perché c'è un certo interesse. Non è detto che non bisogna sfruttare quelle cose lì. bisogna sfruttare a vantaggio del popolo.
Che è molto diverso.
È molto diverso, perché non è che devo lasciare l'uranio marcire sottoterra. Però in realtà per sfruttare l'uranio, quanto costa? Cosa serve il soldi che sfruttiamo questo uranio? Dove sono le scuole? Dove sono i centri sanitari per curare le persone? Ci sono tante malattie in Africa. Le domande sono queste. E se l'ONU non potesse risolvere queste domande qui, noi non avremo mai nessuna pace in Africa, perché l'Africa, la sua grande, più grande disgrazia è avere sottosuolo ricco, questo è la cosa, e non possedere gli strumenti per sfruttarlo, e quindi trattare e vendere secondo il criterio di competitività nel mercato.
Certo, certo. Va bene, grazie a Martin Kafu Nkemkia, professore di filosofia africana e alla Gregoriana, Urbaniana e Lateranense per questa chiave di lettura. Grazie molte, grazie.
Grazie a lei.